Ecco fratelli, dunque siamo arrivati sotto la croce e dunque siamo arrivati all'apice del cammino che abbiamo svolto. Prima di iniziare con il Vangelo di Giovanni, ecco, vorrei dire due o tre cose. La prima, vedete, siamo partiti e metà del nostro percorso lo abbiamo dato alla ricerca del volto di Dio, e abbiamo visto che poi si tratta dei volti di Dio nel Primo Testamento, nell'Antico Testamento. Noi all'Antico Testamento diamo poco spazio, credo, nelle omelie molto spesso tralasciamo tutto per parlare soltanto del Vangelo. Io credo che sia questo un male, almeno per due o tre ragioni. La prima ragione è che perdiamo uno spessore umano e spirituale che è immenso, perché la parola di Dio, come ci viene offerta dall'Antico Testamento, ha uno spessore di parola di Dio e parola dell'uomo che certamente è molto densa. C'è tanta umanità, quell'umanità, quell'uomo reale di cui abbiamo parlato, e quindi dovremmo stare attenti a dare un'importanza più decisa alle letture dell'Antico Testamento. Secondo, è un male perché Gesù non è comprensibile senza l'Antico Testamento. Non capiremmo nulla, o non si sarebbe capito nulla di Gesù se non ci fosse stato l'Antico Testamento. Quello che per noi è diventato l'Antico Testamento sono le scritture ebraiche. E Gesù è incomprensibile senza l'Antico. E quindi è importante appunto questo spessore dell'Antico. Terzo, mi sembra che sia importante non soltanto per un discorso ermeneutico, non soltanto per un discorso teologico, ecco, ma sia importante anche per ritrovare il senso del disegno di salvezza di Dio, che abbraccia i due testamenti. Il disegno di salvezza di Dio abbraccia i due testamenti. Certo, per noi che ci professiamo cristiani, è ovvio che Gesù è Cristo, figlio di Dio, e dunque è colui che dà senso al cammino. Però dobbiamo stare attenti. Oggi ci sono anche dei documenti della Chiesa che affermano che dicono chiaramente, ecco, che non possiamo affermare che chi segue l'Antico Testamento, chi segue la parola di Dio così come è stata rivelata nell'Antico, sia fuori del disegno di salvezza. Ci sono dei documenti che sottolineano questo aspetto, ma io direi questo riguarda un altro argomento. Per il nostro argomento è importante dire che ho voluto questo cammino per mostrare un disegno di salvezza globale, un disegno di salvezza che abbraccia tutte le epoche, tutti gli uomini, tutti i tempi. Dunque dobbiamo un po' rivalutare, noi cristiani, dobbiamo rivalutare, mi pare, lo spessore di parola di Dio e di parola dell'uomo che è quello dell'Antico Testamento, altrimenti perdiamo una ricchezza che è incommensurabile. Bene, detto questo come premessa, vi siete accorti fondamentalmente che siamo andati alla ricerca del volto di Dio. Il Salmo 27, io cerco il tuo volto. Il volto di Dio è il caso serio, sapete, dell'uomo. lo si cerca su tante strade, lo si cerca su tante vie. Pensate oggi anche a tutti coloro che non sono cristiani o comunque non hanno la Bibbia come noi, ecco, e che cercano il volto di Dio. Allora mi pare che la nostra testimonianza di cristiani debba essere proprio quella che noi abbiamo percorso in questi giorni, e cioè il volto di Dio nell'esperienza di tante persone che hanno vissuto questa ricerca e questo dramma. Dunque, ecco, per questo motivo ci siamo mossi, dopo la prima meditazione che creava un po' il campo, ci siamo mossi fino ad arrivare alla croce, perché io credo fermamente, ma non lo credo perché lo dico io, non importa nulla quello che dico io, sapete, io credo che i Vangeli ci dicono, e tutto il Nuovo Testamento ci dice, che il volto di Dio è rivelato dalla croce di Cristo. La croce, come mistero pasquale, rivela per noi cristiani, e qui la differenza con gli ebrei è evidente, un ebreo non direbbe mai che il volto del crocifisso rivela il volto di Dio. Una piccola parentesi, io ho un piccolo libretto sui due testamenti, sul rapporto tra i due testamenti, e questo piccolo libretto è stato riassunto da Camaldoli, a Camaldoli è stato riassunto e poi è stato pubblicato, la prefazione a questo piccolo libretto l'ha fatta un rabbino, Amos Luzzatto, che adesso è morto. Io avevo incontrato a Camaldoli e i monaci di Camaldoli mi avevano chiesto se io pensavo bene che un rabbino facesse la prefazione a questo piccolo libro sui due testamenti. Io ho detto non ho niente in contrario, assolutamente, anzi l'avevo conosciuto anche se poco. E in questa prefazione Amos Luzzatto dice: io mi meraviglio e ho tutto da imparare da Grilli, che vede finalmente in un altro modo il rapporto tra i due testamenti. La Chiesa Cattolica ha fatto tanti passi avanti, no, non diceva la Chiesa Cattolica, la Chiesa Cristiana ha fatto tanti passi avanti, e io mi rallegro di questo. C'è una cosa che ci divide, e che lui crede che Gesù è Messia, e invece per noi, per me, questo non è vero. Dunque, certo, c'è una diversità fondamentale. Pur avendo la Chiesa assunto tutti i libri degli ebrei, tutti, ne sono stati aggiunti altri 7, ma comunque tutta la Bibbia ebraica è stata riconosciuta dalla Chiesa Parola di Dio agli inizi del cammino. Ecco, pur essendo capitato questo, c'è una differenza. La differenza è che il volto di Dio per un ebreo non è rivelato da Gesù. E dunque per noi è importante riconoscere questo volto di Dio rivelato da Gesù e rivelato dal crocifisso. Non c'è altra gloria, dice Paolo, se non quella di Cristo e Cristo crocifisso. Io vi ho predicato soltanto questo. Sapete che all'interno della Chiesa delle origini c'erano molte lotte intestine tra cristiani ebrei e cristiani ellenisti, tra la Chiesa di Gerusalemme guidata da Giacomo, fratello del Signore, e la Chiesa di Antiochia, dove Paolo e Barnaba. C'erano tensioni molto forti, e quindi non ci devono meravigliare le tensioni che ci sono oggi attorno a papi, a vescovi. Fin dalle origini ci sono state tensioni molto forti. Paolo talvolta è mordace verso quelli che chiama i falsi fratelli, che si insinuano a spiare la libertà di noi. Dunque, questo non ci deve meravigliare. Ecco, direi che ciò che è importante, appunto, che Paolo affermi che il crocifisso, la croce di Cristo, è la discriminante. E veramente la croce di Cristo rivela il volto di Dio. Ieri siamo stati davanti ai sinottici, oggi ci rimane Giovanni. Certo, è parola di Dio quella dei sinottici, è parola di Dio quella di Giovanni. Tutto questo però non impedisce di dire che forse la visione giovannea è più matura per tante ragioni che adesso non esprimo, però certamente la visione giovannea non è la più suggestiva. Io sono innamorato di Marco e questa finale di Marco mi ha sempre affascinato e la trovo molto attuale nel mondo di oggi. Certo, Giovanni ci presenta un discorso teologico più maturo, un discorso di riflessione più maturo. Bene, allora che cosa ci dice Giovanni del volto di Gesù nella morte di Gesù? Beh, ci dice cose che i sinottici non dicono. Tra l'altro, voi sapete che il giorno della morte di Gesù non coincide. I sinottici lo mettono nel solenne giorno di Pasqua, invece Giovanni pone la morte di Gesù alla vigilia del solenne giorno di Pasqua. Dunque Gesù sarebbe morto alla vigilia e non nella solennità, nel giorno più solenne. Si è tentato in mille modi di mettere d'accordo le due cose, sono stati fatti tanti tentativi, ma mi pare che sia difficile. Prima si pensava che fosse Giovanni a, in qualche modo, ad aver simbolizzato la morte, perché fa morire Gesù nel momento in cui si immolava l'agnello, o gli agnelli si immolavano nel Tempio. Oggi si pensa piuttosto che Giovanni dica la verità. Perché? Perché nel giorno di Pasqua, secondo i sinottici, Gesù sarebbe stato arrestato nel giorno solenne di Pasqua. Avrebbe subito due processi nella notte, perché il giorno cominciava la sera. Dunque, nel giorno di Pasqua avrebbe subito due processi, sarebbe stato crocifisso. Forse Giovanni riporta, e cioè che Gesù muore alla vigilia, quando non era iniziata la festa di Pasqua, che iniziava alla sera. Gesù muore nel pomeriggio e alla sera inizia la festa solenne di Pasqua, secondo l'ebraismo. Dunque rimane un problema questo, ma ci interessa poco. Adesso ho fatto un po' il professore, ma non è questo il nostro scopo. Ma per inquadrare un po' la complessità dei discorsi che facciamo, dobbiamo anche tener conto della complessità dei problemi che ci sono, e dobbiamo dire grazie a quelli che questi problemi li studiano e passano la vita a comprendere e a capire. Giovanni dunque ci presenta la morte di Gesù in maniera diversa, ci presenta cinque scene, e la quarta è quella della morte di Gesù, sulla quale noi ci soffermeremo. Le cinque scene che ci presenta Giovanni sono l'iscrizione trilingue che è sulla croce di Gesù, in ebraico, in greco e in latino. Dunque Giovanni dice chiaramente che l'iscrizione è trilingue, perché è l'universalità, perché la morte di Gesù Giovanni la presenta come una morte per tutti, per gli uomini, quindi il valore salvifico universale dell'amore di Dio è manifestato da queste lingue che erano le lingue dell'impero romano. La seconda scena è la scena suggestiva della tunica, la tunica che non viene strappata. Le interpretazioni anche qui sono tante, però c'è un episodio nel Primo Testamento. Ecco, quando il regno di Giuda e di Israele si dividono, succede anche un delitto terribile, e allora il profeta straccia una tunica per mandarne un pezzetto alle 12 tribù di Israele, dicendo: ecco, voi avete strappato il popolo di Dio, lo avete scisso. E qui allora la tunica tutta ad un pezzo rappresenta l'unità del popolo di Dio, l'unità che si ricompone, con Gesù, con la morte di Gesù. La terza scena è quella suggestiva del discepolo amato e della madre. Sotto la croce c'era la madre e il discepolo amato. E questa è una bellissima, suggestiva scena, su cui purtroppo non possiamo fermarci perché ci richiederebbe. Però Gesù chiama la sua madre, non la chiama mai per nome nel Vangelo di Giovanni, mai il Vangelo di Giovanni chiama Maria, la madre di Gesù, con il suo nome. La chiama sempre donna. Gesù chiama la sua madre donna nelle nozze di Cana, Gesù chiama la sua madre donna sotto la croce, Gesù chiama anche altre donne, le chiama donna, la samaritana per esempio, donna, oppure Maria di Maddala al sepolcro viene interpellata come donna. Ci si è chiesti che significato ha questo. E la risposta che mi sembra più appropriata è quella che in questo appellativo donna viene in qualche modo, Gesù fa una richiesta, e cioè la richiesta di passare da un certo livello a un altro livello, la richiesta di un cammino. Quindi alla madre di Gesù è richiesto un cammino, e qual è questo cammino? Il cammino di rappresentare, di essere la madre dei discepoli, la madre della Chiesa. E quindi il discepolo amato rappresenta la Chiesa, lei rappresenta anche la Chiesa, Sion, la donna di Sion. Ecco, e in questo connubio, in questa accoglienza che il discepolo fa della madre e che la madre fa del discepolo, ancora una volta è significata la ricchezza della Chiesa che nasce sotto la croce. La quarta scena è quella che adesso su cui noi ci soffermeremo, è la scena della morte di Gesù. La quinta è il colpo di lancia e la sesta è la sepoltura. Io vorrei soffermarmi sulla morte di Gesù perché abbiamo preso anche nei sinottici questo momento sublime, che è quello di Gesù che muore. Leggiamo dunque la morte di Gesù così come ce la presenta Giovanni. Vedrete che è completamente diverso da quello che presentano i sinottici, proprio direi è un'altra dimensione teologica. Intanto si compone soltanto di pochissimi versetti, 28, 29 e 30, tre versetti del capitolo 19. Dunque il capitolo 19, 28, 29 e 30. Solo tre versetti sono dedicati alla morte. E questi tre versetti sono impregnati di simboli, di simbolismo, di qualcosa che sta a cuore a Giovanni. Li leggo prima e poi li vediamo. Dopo queste cose, Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la scrittura, disse: ho sete. Vi era là un vaso pieno di aceto. Posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna. In realtà, dunque, la CEI ancora oggi traduce canna. In realtà qui non c'è canna, c'è issopo. Dunque posero una spugna imbevuta di aceto in cima a un issopo e gliela accostarono alla bocca. E dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: è compiuto. E chinato il capo, consegnò lo spirito. Vediamo insieme questi tre versetti. Anzitutto notate l'andatura solenne. Qui non siamo davanti a una morte, sembra siamo davanti a una intronizzazione. È un'andatura solenne. Dopo queste cose, Gesù sapendo. E questa andatura solenne corrisponde in Giovanni all'inizio del libro dell'ora. Sapete che Giovanni presenta la passione di Gesù e questa passione, morte, risurrezione viene definita, viene chiamato il libro dell'ora. Va dal capitolo 13 al capitolo 20. Giovanni si divide in due parti: il libro dei segni 1:12, il libro dell'ora 13:20. È l'ora di Gesù, è l'ora della sua morte, della sua glorificazione. Bene, che cosa abbiamo qui? Se voi paragonate la morte di Gesù a Giovanni 13, l'inizio del libro dell'ora, dunque siamo proprio all'inizio del libro dell'ora, alla lavanda dei piedi. Vi leggo, prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, notate, sentite che è praticamente quello che abbiamo ascoltato adesso. Dopo tutto questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la scrittura, disse: ho sete. Dunque l'andatura è solenne, notate quel sapendo. Gesù in Giovanni è sempre colui che sa, libero, affronta liberamente i nemici, affronta liberamente la morte, si dà liberamente al progetto del Padre. La libertà di Gesù è proprio in questo: non subisce la violenza, lui sa, sapendo. Dunque questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto, notate, notate come si parla sempre del compimento. Dunque la morte di Gesù è un compimento, non è un evento casuale, non è una disgrazia, non è qualcosa che ridimensiona, non è qualcosa che dilania. Nei sinottici sentiamo l'angoscia, sentiamo la lacerazione. In Giovanni no, in Giovanni si compie il disegno di salvezza, si compie il progetto di Dio, si compie. È quello che preghiamo nel Padre nostro, sapete. Anche qui non ci aiuta molto, hanno cambiato la traduzione di cose, ma c'è quel sia fatta la tua volontà, che ovviamente in greco non c'è sia fatta la tua volontà, c'è ginomai, il verbo ginomai, e la volontà è il progetto, è razon, cioè noi preghiamo dicendo che il tuo progetto si compia. Questo è sia fatta la tua volontà. Geneteto to telemasu. È il verbo ginomai, è il verbo avvenire che avvenga il tuo progetto, che il tuo progetto si compia come si compie nei cieli, così si compia sulla terra. È bella questa preghiera, cioè in fondo Gesù è andato a Dio dicendo il suo desiderio: passi da me questo calice, nei sinottici a questo, non in Giovanni, passi da me questo calice, e però il suo desiderio nella preghiera diventa il progetto di Dio. È la più bella definizione di preghiera che io abbia mai incontrato. Noi andiamo a Dio con il nostro desiderio, esattamente come Gesù va a Dio dicendo: Signore, passi da me questo calice, però non la mia volontà, non il mio progetto, ma il tuo progetto si compia. Dunque qui il progetto di Dio si compie. Giovanni mette in evidenza proprio questo, che il progetto di Dio si compie, e perché tutto si compia dice: ho sete. Perché c'è un testo della scrittura, anche se è difficile, ho sete. Anche Gesù aveva detto alla donna di Samaria, aveva rivolto la parola e aveva detto: donna, dammi da bere. Quindi Gesù si fa assetato con una donna di Samaria, e anche qui un'altra parola della scrittura: ho sete. Di quale sete si tratta? Gli studiosi cercano qual è il passo della scrittura, se è il Salmo 22, lì dove dice: arido è il mio palato come un corpo. La spiegazione più plausibile, quella più probabile, sapete qual è? È quella del Getsemani, e cioè Giovanni 18. Che cosa accade nel Getsemani? Che Pietro aveva messo la mano alla spada, tira fuori la spada e taglia l'orecchio del servo di un sommo sacerdote. E Gesù si rivolge a Pietro, al capitolo 18, versetto 11, e gli dice: rimetti la spada nel fodero. Il calice che il Padre mi ha dato non dovrò forse berlo? Ecco, dunque ho sete, ancora una volta, significa che Gesù vuole entrare nel progetto di Dio. Non è il suo progetto, non è il progetto di un uomo, no, Gesù vuole entrare nel progetto di Dio, vuole fare fino in fondo il progetto, vuole compiere fino in fondo il progetto di Dio. Si affida a Dio, perché Dio è suo padre, perché il figlio accetta con suprema libertà fino in fondo il compimento che Dio vuole. Quindi questo darsi liberamente, totalmente a questo progetto, ecco, questo è il grande compimento di cui si parla qui. Ed ecco l'issopo. Dunque, si parla di canna e non di issopo. Perché? Perché l'issopo è una pianticella piccola. È una pianticella che non è adatta per una spugna e per far sì che questa spugna arrivi fino alla bocca del condannato che sta in croce. Per cui alcuni testimoni che hanno fatto, hanno trovato l'issopo, alcuni testimoni del testo, alcuni scribi, hanno trovato l'issopo, scribi cristiani ovviamente, hanno trovato che è messa sopra l'issopo, non hanno capito il simbolismo e invece di issopo hanno messo canna, che somiglia molto in greco, sono due termini che si somigliano moltissimo, però non sono uguali. Dunque alcuni scrivi, copiando, questa è la famosa critica testuale, no? Copiando alcuni scrivi, hanno tolto l'issopo e hanno messo la canna. Ecco perché è arrivata la canna. Però che cosa dice l'issopo? In realtà Qui si parla di sopo, non si parla di canna. Allora dobbiamo cercare il simbolo. Perché Giovanni ha messo l'issopo? Ha messo l'issopo Giovanni per una ragione profonda. L'issopo in Esodo 12 serviva, è servito a Israele per spruzzare con il sangue dell'agnello gli stipiti delle porte dove l'angelo sterminatore doveva lasciare, ecco, non doveva entrare. E la lettera agli ebrei parla, al capitolo 9, parla di Mosè che per l'alleanza, per suggellare l'alleanza, prende l'issopo e spruzza il sangue degli animali sull'altare e sul popolo. Dunque l'issopo è l'alleanza, è quell'alleanza in cui Dio si mostra ancora una volta fedele, è quell'alleanza in cui Dio mostra ancora la sua fedeltà. Dio è stato sempre fedele nella storia della salvezza e qui c'è il suggello della sua fedeltà. Gesù, l'agnello pasquale, dice che Dio ancora una volta dà una dimostrazione, e per noi cristiani è una dimostrazione suprema, è la dimostrazione suprema che Dio è con noi, che Dio suggella ancora una volta la sua alleanza, che Dio non disdegna l'uomo, che Dio non fugge davanti all'uomo. Gesù è il segno che Dio è con noi, è il segno della nostra libertà, della liberazione, è il segno dell'uomo che viene riportato nelle braccia di Dio e continua il suo cammino. E poi dopo questo non ci sono ironie dei soldati, non, anche durante la passione, sapete, Giovanni è l'unico, per esempio, Giovanni, a differenza dei sinottici, non ha la figura del Cireneo, che è tanto cara a noi, perché qualcuno che porta la croce di Gesù, Giovanni non ce l'ha. In Giovanni Gesù porta la croce. Il vessillo della croce è lui che lo porta, non ha bisogno di un uomo, perché la croce non lo umilia, non lo schiaccia, non lo fa cadere per terra. La croce è la gloria, è il vessillo. Ecco, per questo in Giovanni, nel Vangelo di Giovanni, non abbiamo il Cireneo. È Gesù che, con tutta la libertà, sapendo che il progetto di Dio si compie nella croce, è lui che porta la croce, nessun altro, perché in nessun altro c'è salvezza. Ed ecco che danno l'aceto, lui prende l'aceto e poi dice una sola parola: è compiuto. Non due parole, non dice tutto è compiuto, quel tutto non c'è nel testo greco. È ovvio che è stato inserito nelle traduzioni, mi pare che la nuova traduzione della Shei non ce l'ha più quel tutto, adesso verifico, ma la nuova traduzione della Shei ha eliminato, mi pare, tutto. E ha soltanto è compiuto. E dunque Gesù disse è compiuto, sì, difatti. Dunque un solo termine, e qui devo esprimerlo in greco, perché dobbiamo capire che cosa significa è compiuto, perché qui è la teologia del compimento e direi la teologia del volto di Dio. Dunque è compiuto, il termine greco è tetelestai, è un verbo al perfetto, nel tempo perfetto, tetelestai, significa appunto il compimento. Se noi andiamo ancora una volta all'inizio del libro dell'ora, quel famoso capitolo 13 che inizia l'ora e poi viene quel lungo discorso che io ho consigliato, no, di leggervi una volta, bene, se andiamo lì noi troviamo Gesù sapendo, capitolo 13 versetto 1, Gesù prima della festa di Pasqua, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò. E qui ve lo devo dire in greco, li amò eis temos. Dunque, se noi prendiamo 13.1, troviamo li amò eis telos. E l'ultima parola di Gesù sulla croce è tetelestai. Anche quelli che non conoscono il greco sentono eis telos tetelestai. Telos tetelestai. È la stessa radice. Dunque, che cosa si compie? Ed ecco la grande forza giovannea. Si compie l'amore del Padre. Avendo amato i suoi, li amò eis telos. Quello che si compie è l'amore, è il progetto di amore. Perché il progetto di Dio non è altro che un progetto di amore per l'uomo. Avendo amato i suoi, li amò eis telos. E sulla croce Gesù grida tetelestai. È lontano ovviamente questo tetelestai dal Dio mio perché mi hai abbandonato. È molto diverso anche dalla fiducia del Gesù di Luca: nelle tue mani affido il mio spirito. Tetelestai è la vittoria del progetto di Dio. È il volto di Dio. E qual è il volto di Dio? L'amore. Li amò eis telos. Che non significa fino alla fine. Certo, significa fino alla fine. Eis telos, io lo tradurrei, li amò sino all'estremo. E cioè che più non si può amare. Quindi la croce per Giovanni è il luogo dove si manifesta il volto di Dio come amore, eis telos, come amore fino all'estremo. Questa è la croce per Giovanni. Questo ovviamente avrà delle conseguenze, vediamo poi. Non basta, ci manca ancora l'ultima espressione. Disse tetelestai e chinato il capo. Soltanto Giovanni mette in evidenza che Gesù china il capo. Ora è strano perché, beh, chi muore china il capo. Allora molti, per esempio della Potterie, un grande professore, io sono stato suo alunno, della Potterie dice: qui ancora una volta si mette in evidenza la libertà di Gesù, forse un po' forzato, no? Dire, vabbè, che quel chinare il capo ancora una volta mette in evidenza la libertà di Gesù, però direi non importa. Quello che è più importante, molto più importante, che Giovanni non dice che Gesù spirò. Dice, e chinato il capo consegnò lo spirito. E qui voi capite che c'è tutto uno sfondo che parla dello spirito di Dio. Gesù consegna lo spirito, dunque è un elemento prolettico che ci parla della Pentecoste. Per questo vi dicevo che nella croce di Gesù abbiamo l'innalzamento, quindi la sofferenza, ma abbiamo anche la gloria, abbiamo l'amore, abbiamo lo spirito, l'ascensione e la Pentecoste. Giovanni racchiude tutto in questa scena, che è la scena, direi, è culmine. Facciamo qualche qualche riflessione e concludo. Bultmann, il grande esegeta tedesco protestante, ha avuto un'intuizione geniale, e cioè ha detto che tutto il Vangelo di Giovanni è costruito come un processo, come un dibattimento, e cioè Gesù è l'accusato e lui deve rispondere alla domanda: chi sei tu? E Gesù, dalla parte sua, ha testimoni e testimoni difensori. Questi sono Giovanni Battista, sono i discepoli, alcuni, ecco, che lui guarisce, per esempio il cieco nato, e sono il padre che sta che difende Gesù, che sta dalla parte di Gesù, e dunque ha i suoi testimoni difensori. Ha ovviamente il pubblico ministero, gli accusatori. Giovanni li chiama i giudei, è una categoria un po' particolare, i farisei, un po' tutto. Ecco, gli accusatori sono. È un processo, e quindi il processo ha una sentenza. E qual è la sentenza? La sentenza è che Gesù deve morire. E quindi la condanna a morte di Gesù. Ma ecco il paradosso. Quella condanna a morte di Gesù, quella sentenza si capovolge. Cioè, quella sentenza, la morte diventa la vittoria. Quindi il momento della condanna, il momento dell'estrema condanna della morte, diventa il momento della vittoria sul mondo. Io ho vinto il mondo. Dunque è la vittoria di Dio in Cristo Gesù, ecco, sulle tenebre, sulla morte, sui nemici, sul male, sul mondo che rappresenta tutto questo, questa inimicizia contro Dio. Io ho vinto il mondo. È interessante perché in questa concezione la croce non è più una condanna. La croce diventa la croce gloriosa, la croce è esaltazione, la croce è innalzamento. Chi guarda la croce, chi porta la croce, e vi ho detto prima che non c'è il Cireneo, chi porta la croce non è un condannato, è un uomo di vittoria. La croce è la vittoria per Giovanni. E questo significa molte cose. Significa, la prima, perché la croce è vittoria? Perché la croce è il segno che Dio ama il mondo, che Dio ama l'uomo e lo ama fino al compimento. Per questo la croce è vittoria. La croce è vittoria. Dio ama il mondo e lo ama fino all'estremo. Dio ama l'uomo e lo ama fino all'estremo. Questa è la prima ragione. C'è una seconda ragione per cui la croce è vittoria. Giovanni non ha nessun accenno all'espiazione, nessun accenno alla sussidiarietà, e cioè il fatto che Gesù deve espiare il peccato e quindi deve pagare perché il peccato è un'offesa a Dio e quindi Dio esige che questa offesa venga riparata. Tutta questa teologia in Giovanni non esiste. In Giovanni c'è soltanto la croce come amore di Dio per l'uomo. Quindi il sacrificio espiatorio, il quarto Vangelo è privo dell'idea di sacrificio, tanto più della dottrina della soddisfazione di cui vi ho parlato a motivo dell'arcivescovo di Canterbury. Dunque, in Giovanni non c'è un ordine da ristabilire. un ordine che è stato danneggiato dal peccato. Non c'è nessun sistema giuridico in cui la violazione deve essere riparata. La teologia crucis di Giovanni ha soltanto il volto di Dio è amore, punto. E Gesù muore per amore. È sotto il segno dell'amore. E qui tiro un'altra conseguenza, e cioè vorrei parlare appunto del dolore secondo la teologia giovannea. E dico la verità che un'esperienza personale, per quanto può valere la mia esperienza personale, cioè nulla, ma io non ho avuto molta simpatia per Giovanni nei miei studi e nella mia adolescenza e nella mia giovinezza, perché questo Gesù trionfante mi sembrava quasi un Superman, qualcuno che è vittorioso, sovrano, che vince, il vincitore. Mi era più, molto più vicino Marco. In Marco sentivo e continuo ad esercitare il fascino Marco. In Marco sentivo il Gesù vicino all'uomo, all'uomo che si sente abbandonato, all'uomo che si sente martoriato. Dunque il volto di Dio, così come Marco me lo presentava, ecco, mi affascinava di più. Però, siccome il volto di Dio lo dobbiamo sempre cercare, e questo è fondamentale, anche noi cristiani, e siccome abbiamo visto che anche i evangelici presentano in fondo il volto di Dio in maniera diversa, esattamente come il Primo Testamento, la morte di Gesù in Giovanni è imparagonabile alla morte di Gesù in Marco, e questo per me è bello, perché sì, certo, noi vogliamo sempre navigare su, no, su terreni sicuri, su terreni, e invece la parola di Dio ci mette in crisi. E sono felice di, ecco, di essere continuamente messo in crisi su questo evento. Dunque, Giovanni perché l'ho riscoperto? Perché pensando al dolore, Giovanni mi sembra molto più vicino alla verità dell'uomo sofferente. In che senso? Per parlare della croce di Gesù, Giovanni e solo Giovanni ha un'immagine meravigliosa. Per parlare della morte di Gesù, sapete quale immagine ha Giovanni? Capitolo 16, versetto 21. È l'immagine della partoriente, di colei che partorisce. E Giovanni dice: voi siete nella tristezza come è nella tristezza la donna che partorisce. Perché? Perché soffre. Ma la donna che partorisce nella sofferenza partorisce un bambino, è feconda. E questa sofferenza la donna la dimentica presto. Perché? Perché questa sofferenza ha partorito un figlio. Ecco, questa è la risposta del volto di Dio che ci dà Giovanni, e cioè la morte in Giovanni, la sofferenza, la morte, il dolore, il fallimento, è trasformato. Il chicco di grano è ancora un'immagine giovannea, il chicco di grano muore. Ma il chicco di grano che muore porta molto frutto. Giovanni 12, 24. Dunque, la morte, la croce, la sofferenza non ci dice che tutto è finito secondo Giovanni. Secondo Giovanni la croce, la morte, la sofferenza ci dice che tutto è compiuto. Quindi noi troviamo qui non una risposta al dolore. Io non trovo una avete visto che anche la Bibbia ci dà almeno 4-5 risposte, questa è la quinta. Non è una risposta al dolore. Che cosa ci dice il Vangelo di Giovanni? Che il dolore ha un senso. Forse non ha una risposta, perché una vita martoriata, perché una vita calpestata, non c'è una risposta. E non possiamo dare una risposta soddisfacente. Certo, la diamo quando ci stanno gli altri in croce, ma quando poi ci tocca stare a noi, allora sentiamo che non è così semplice dare risposta. No, non c'è una risposta al dolore. Però Giovanni ci dice che c'è un senso, che anche il dolore ha un senso. E qual è il senso? Che il dolore, alla luce di Cristo, alla luce della fede, il morire ha un senso se questo morire è oblazione. Quando si muore per amore e quando si soffre per amore di qualcuno, quando si soffre per dare la vita, quando si muore per mettere al mondo la vita, allora anche il dolore ha un senso. Dunque non una risposta, ma un senso. È ovvio che qui non dobbiamo pensare a facili consolazioni, offerta di senso. Possiamo forse dire qualcosa di più. Che cosa significa questa offerta di senso? Cosa significa che il dolore ha un senso, anche se non ha una risposta? Significa che quando la mia situazione si fa desolata, assurda, disperata, io posso incontrare Dio. E se io vivo nella fede di Dio questa oscurità, se il volto del crocifisso mi dice che Dio nella croce, nel volto del crocifisso, Dio ha amato l'uomo, allora anche la mia sofferenza può diventare feconda e può dare la vita se io la vivo per amore di qualcuno. E questo significa vivere per amore, significa diventare solidali, diventare responsabili. Solidali non nel senso che di cui ieri si parlava, solidarietà, bisogna mettersi d'accordo cosa significa. Solidus, solidarietà viene da solidus. Solidus significa che si poggia su qualcosa che non viene meno. E quindi la solidarietà poggia su un amore che non viene meno. Un amore che pervade l'uomo. Un amore che va fino in fondo, che ama fino in fondo, che cerca fino in fondo. Dunque Giovanni ci dice che io posso incontrare Dio e incontro Dio, il volto di Dio, quando sono capace di morire per qualcuno. Quando divento responsabile di qualcuno fino a morirne. Perché la cosa che conta è che siamo responsabili, che diventiamo responsabili di qualcuno. E qui e qui mi sembra che ci sia anche l'etica del cristiano. L'etica del cristiano non è l'etica dominante di oggi. Oggi come ieri l'uomo si comprende alla luce della prestazione, alla luce della riuscita. L'uomo ormai si giustifica, ma non come al tempo di Paolo davanti a Dio con le sue opere, no? Ormai Dio è scomparso dalla scena, l'uomo deve giustificarsi davanti al tribunale della società, davanti al tribunale del posto di lavoro, davanti ai propri confratelli, davanti al proprio vescovo o davanti al Papa o il Papa davanti. Cioè l'uomo trova sempre, ecco, deve sempre, dobbiamo sempre giustificarci davanti a qualcuno. In fondo Giovanni ci dice che è soltanto l'amore che giustifica, è soltanto l'amore che dà senso alla vita di un uomo. La croce ci dice che la vittoria di un uomo è nell'oblazione. E questo è fondamentale, e ancora una volta, il cristianesimo non dipende dai risultati che noi abbiamo. La verità di noi stessi non dipende dai risultati che abbiamo. Se gli altri ci accettano o non accettano, se gli altri ci amano o non ci amano, se la Chiesa conosce stuole di fedeli che accorrono a lei, oppure se la Chiesa è quel crocifisso abbandonato, solo, non sono i risultati che ci dicono che siamo nella verità. Una cosa sola ci dice se siamo che siamo nella verità: se siamo capaci di oblazione, di donarci e di morire per qualcuno. Bene, soltanto una piccola esperienza personale. Ho dato questo corso sul volto e c'era una suora con cui, beh, siamo molto amici, adesso lei è lontana, è in Europa, è ritornata in patria, ma molto giovane, però molto attenta, molto matura. E allora ogni tanto mi scrive e mi dice: sai cosa io dico ai miei studenti? Dico: se non diventate responsabili, di qualcuno, voi morirete soltanto per voi stessi. E morire per se stessi è appunto il contrario di quello che Giovanni presenta come volto di Dio. Diventerete maturi soltanto se morite per qualcuno, lei dice, continua a dire a questi studenti, che ovviamente gli studenti di 20 anni, immaginate, davanti alla croce. Bene, comunque, questo mi pare così il compimento del cammino che abbiamo fatto, del volto di Dio. La croce non è dannazione, ma è vita, è parto, se siamo capaci di viverla per amore di qualcuno.
Ringrazieremo il Signore per questo dono del Don Massimo dell'Eucaristia, però esprimiamo anche
bene, sì.
Grazie di cuore. E l'Eucaristia.